Nel 1300 Bonifacio VIII indice il primo giubileo. Come nasce e perché?
Dunque, come nasce lo sappiamo da un testimone oculare, dal cardinale Stefaneschi. Per fortuna abbiamo il suo testo. La cosa importante da capire è che il 1300 è il cambiamento di un secolo, cioè si passa da un secolo all'altro. E lo Stefaneschi dice che il primo gennaio del 1300 i romani verso sera corrono verso la Basilica di San Pietro perché sono in attesa di una indulgenza plenaria. Cioè il cambiamento di secolo fa nascere l'idea che il Papa avrebbe potuto elargire una indulgenza plenaria. Questo è il punto di partenza. Bonifacio VIII non è alla Basilica di San Pietro il primo gennaio, risiede nel palazzo papale che all'epoca è al Laterano. E quel giorno non succede niente, c'è però questa grande attesa. Qualche giorno dopo, il 17 gennaio, c'è un'altra manifestazione importante dal popolo romano, perché c'è la processione della Veronica, cioè dell'icona di Cristo che si chiama la Veronica, che è ricordata e venerata nella Basilica di San Pietro. E anche durante quella processione, dove c'è il Papa, la presenza del Papa, lì c'è di nuovo un fervore popolare che richiede appunto un'indulgenza plenaria. E Bonifacio VIII è naturalmente informato, anzi il 17 gennaio è anche presente, e incomincia a fare delle investigazioni, cerca di sapere se c'è stato un altro giubileo prima del 1300. Lo Stefaneschi ce lo racconta in modo preciso, fa fare delle indagini e non trova nulla negli archivi, ma pur non trovando nulla a un certo momento decide. E questa è la grande operazione di Bonifacio VIII, cioè ha capito che c'era un'aspettativa popolare, un fervore popolare che chiedeva un'indulgenza plenaria, e trasforma questo fervore in un vero e proprio, come dire, strumento preciso, canonico del giubileo, che viene poi indetto una prima volta al Laterano e una seconda volta in modo ancora più ufficiale il 22 febbraio, che è la festa della cattedra di San Pietro. Dal 22 febbraio del 1300 fino poi alla fine, anzi di fatto all'inizio dell'anno successivo, appunto percorre il primo giubileo cristiano. Una grande operazione spirituale, ecclesiale, che testimonia appunto di questa grande capacità di Bonifacio VIII di aver saputo dare uno strumento, come dire, di aver saputo calare l'aspettativa popolare in un concetto ben preciso, che è quello appunto del giubileo.
Ecco, allora nel 1300 c'è un cambiamento di secolo e il popolo chiede l'indulgenza, quindi l'indulgenza nasce proprio dalla volontà di una purificazione totale.
Sì, prima c'è l'aspettativa e poi c'è la decisione di Bonifacio VIII, che decide poi, soprattutto il 22 febbraio con la bolla del giubileo, che i fedeli avrebbero potuto godere appunto della indulgenza plenaria del giubileo dopo aver visitato le due grandi basiliche di San Pietro e di San Paolo. Ed è interessante questo, perché Pietro e Paolo sono i due apostoli romani per eccellenza, sui quali si fonda del resto anche l'autorità pontificia, il papato stesso, e dunque ha un carattere anche molto simbolico questa duplice presenza di Pietro e Paolo. Dunque, nel primo giubileo di Bonifacio VIII i fedeli dovevano recarsi soltanto in queste due basiliche, ma non è appunto una riduzione, è il contrario, è mettere in evidenza la grande autorità dei due apostoli Pietro e Paolo.
Ecco, all'inizio ogni quanto tempo era stabilito che cadesse il giubileo?
Bonifacio VIII è il papa del cambiamento di secolo, dunque lui ha in mente questa cifra simbolica molto importante di 100. Del resto il giubileo tecnicamente viene definito come il giubileo del centesimo anno e ordina nella bolla che il prossimo giubileo avrebbe dovuto essere i prossimi giubilei, dopo quello del 1300, si sarebbero celebrati ogni 100 anni. Il giubileo giudaico o ebraico era, secondo l'Antico Testamento, era ogni 50 anni. Bonifacio VIII non prende a modello il giubileo ebraico e propone un giubileo centenario ogni 100 anni. Di fatto però questa proposta o questa decisione di Bonifacio VIII non viene mantenuta, perché già nel 1350, appunto secondo il ritmo del resto dell'Antico Testamento dei giubilei ebraici, si celebra il secondo giubileo cristiano, appunto 50 anni dopo il 1300. Siamo il papato all'epoca è Avignone, il papa che indice il giubileo del 1350 è Clemente VI lo fa del resto anche rispondendo, soddisfando una supplica dei romani che avrebbero appunto voluto che ci fosse un giubileo nel 1350.
Quali erano i momenti salienti del primo anno santo? Oltre alle date che lei ha prima detto, c'erano altre cerimonie, per esempio l'apertura della Porta Santa, quando inizia?
Dunque la Porta Santa viene, l'apertura della Porta Santa è molto posteriore al 1300, la prima sicura attestazione della Porta Santa è all'epoca di Alessandro VI. Il Bonifacio VIII di fatto opera quattro celebrazioni pubbliche nel corso del primo giubileo. Il 22 febbraio, se non si tiene conto della prima celebrazione prima del 22 febbraio che era al Laterano, però partendo dal 22 febbraio poi c'è una celebrazione pubblica, una cerimonia pubblica il Giovedì Santo, poi il 18 novembre e poi di nuovo all'inizio del 1301. Dunque sono relativamente poche cerimonie pubbliche, anche perché nel 1300, forse per motivi legati alla salute di Papa Bonifacio VIII, il 1300 è l'anno in cui Bonifacio VIII passa più tempo fuori di Roma, cioè nella sua città natale, ad Anagni. È abbastanza curioso, ma è un dato di fatto. È un anno poco romano per Bonifacio VIII. Subito dopo il Giovedì Santo parte e si reca ad Anagni, e del resto l'ambasciatore aragonese che ci ha lasciato molte note importanti per l'epoca, perché era anche un testimone oculare, ci dice che quando torna a novembre, per la cerimonia poi del 18 novembre, il 18 novembre è la festa della dedica delle basiliche di San Pietro e San Paolo, e qui ritroviamo la grande importanza delle feste dei due apostoli romani. E dice appunto: adesso sta meglio. Dunque si vede che molto probabilmente Bonifacio VIII è stato molti mesi fuori di Roma in quell'anno, ritirandosi nel palazzo della sua città natale, forse per motivi di salute.
Durante i giubilei c'è sempre stato un enorme afflusso di pellegrini. Era necessario quindi apportare delle modifiche all'urbanistica, alla viabilità. Cosa è successo nel giubileo di Bonifacio VIII da questo punto di vista?
Non mi sembra che ci... Dunque, prima di tutto il giubileo del 1300 ha senza dubbio, anche se è difficile, non avendo molte informazioni per l'epoca, per motivi documentari legati a un'epoca relativamente antica, comunque ha attirato senz'altro moltissimi fedeli da tutta Europa. Su questo non c'è dubbio, non si può quantificare nemmeno a titolo di ipotesi il numero dei fedeli che sono venuti a Roma, ma è stato un grande avvenimento per la città di Roma. Però non ci sono state, forse anche perché è stato un evento relativamente, come dire, Bonifacio VIII è stato quasi preso di sorpresa. Il primo gennaio ancora non sapeva se ci fosse, se ci sarebbe stato un giubileo, lo ha deciso tra il primo gennaio e il 22 febbraio, per cui grandi opere urbanistiche non erano possibili. C'è un solo esempio, ma non è del tutto sicuro, è la loggia che Bonifacio VIII ha fatto costruire sul Palazzo Vaticano, la famosa loggia di Bonifacio VIII, in cui c'era un'iscrizione che è stata letta all'inizio del Seicento da eruditi romani, secondo cui la loggia sarebbe stata costruita nel 1300, nell'anno 1300, ed è una delle ragioni per cui la loggia è stata messa in relazione con il giubileo, però non è del tutto sicuro.
Un'altra cosa, lei prima parlava della Veronica, che all'inizio attirava a San Pietro, attirava molto, quindi il culto delle reliquie è sempre stato legato al giubileo. Si può già parlare anche nel 1300 di testimonianze che parlino proprio delle reliquie, dei pellegrini, no? Che vanno di fronte alle reliquie dei santi, o ancora è tutto larvato?
No, credo che la Veronica abbia svolto un ruolo molto importante, sia come punto di partenza, in un certo senso come secondo punto di partenza dopo il primo gennaio, per suggerire a Bonifacio VIII la creazione del concetto proprio di giubileo e di indulgenza plenaria, di giubileo cristiano, ed è vero che nel corso del 300 e naturalmente poi del 400 eccetera, l'immagine della Veronica sia su pergamena, poi dopo naturalmente anche attraverso stampe e via dicendo, ha avuto una diffusione grandissima. La diffusione della Veronica negli ultimi secoli del Medioevo, in epoca moderna, è senza dubbio legata in qualche modo, e non soltanto in qualche modo, alla creazione del giubileo. Però non, per il 1300 non vedo molte altre reliquie, anche perché il giubileo è legato alle due basiliche di San Pietro e di San Paolo, e San Paolo non ha un legame preciso con delle reliquie di grande popolarità, diciamo, e San Pietro invece sì, ma torniamo alla Veronica, la reliquia più importante della basilica di San Pietro è la Veronica, per cui ecco, non c'è questo legame molto forte con una molteplicità di reliquie, perlomeno le fonti non l'attestano questa. Naturalmente nel corso poi dei secoli e soprattutto dei giubilei successivi è evidente che le reliquie romane giocano un ruolo molto importante. Bonifacio VIII ha, credo, voluto, è stato indotto a creare questo grande strumento spirituale del giubileo cristiano, forse anche perché qualche anno prima, nel 1291, con la caduta di San Giovanni d'Acri, si conclude, almeno per quel periodo, si conclude il grande sogno delle crociate, e in un certo senso Roma, con il giubileo cristiano, Roma diventa una nuova Gerusalemme, come dire, acquista una nuova centralità all'interno, in ambito spirituale, e credo che la coincidenza tra la fine delle crociate medievali con la caduta di San Giovanni d'Acri e la fine del regno di Gerusalemme e il giubileo, appunto, ci sia un passaggio estremamente importante. Si può ancora aggiungere che Bonifacio VIII sapeva, perlomeno Stefaneschi lo sa e lo dice, di essere stato il 200° Papa, e forse anche questo simbolismo dei numeri, da un lato l'anno centenario, dall'altro il fatto di essere il 200° Papa, forse anche in qualche modo contribuito, perché i simbolismi e i numeri simbolici contano molto nel Medioevo, e il fatto che abbia deciso che i prossimi giubilei dovrebbero avere un ritmo centenario e forse legato anche al fatto che lui occupava il numero 200 nella successione apostolica, nella serie legittima dei papi, dei pontefici romani.